Life end.
Yes.
E dove eravamo rimasti?
All'asse terrestre.
Corrado c'ha una memoria fantastica, eravamo rimasti all'asse terrestre. Ma prima di tornare all'asse terrestre, io volevo tornare alle premesse. Perché a volte, i latini dicevano repetita iuvant, a volte è bene consolidare i concetti, perché noi abbiamo la facilità a tornare al posto dove eravamo prima. Noi siamo a volte come il giunco verde, se tu lo pieghi, quello finché lo tieni fermo così rimane con la forma che gli dai, appena lo lasci, boom, torna in un attimo come era prima. Allora cerchiamo di modificare le forme. Rileggo ancora una volta Geremia 1, che era quello che io avevo sentito di dover dare come premessa a tutte le mie predicazioni di questo tempo. Non so per quanto tempo, non lo so, però è così. Allora ve lo leggo io. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, anche a voi, e il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per, ripetete con me, sradicare, demolire, abbattere, distruggere. E poi costruire e piantare. Non potrai né costruire né piantare se prima non hai demolito.
Amen.
Ieri sera, come conferma, perché il Signore con me è buono, io per natura sono un insicuro, forse non sembra, ma sono per natura un insicuro. Allora lui, come i bambini, mi deve sempre dare delle conferme. Allora mi fa delle coccoline che sono tenerissime, sono quelle di un padre verso il figlio. E mentre dopo cena ero andata a prendere il caffè, mia figlia era con me, la più piccola, Rebecca, e tira fuori dal sacchettino degli zuccheri una bustina con scritto questo sopra. Ieri ho parlato io di certezze, che a volte abbiamo delle certezze, ma sono delle certezze sbagliate. Noi dobbiamo imparare a camminare sempre fermi su alcuni fondamenti. Abbiamo già visto qual è il fondamento: è Cristo, è lui crocifisso, per dirlo Paolo, che era una bella capoccia, a maggior ragione anche noi possiamo dire che l'unico fondamento è Cristo, è lui crocifisso. Le altre cose sono tutte discutibili, sono tutte discutibili, tutte giuste, ma tutte sono l'inverso di tutto. Quindi quello che noi abbiamo come punto fermo è Cristo, è lui crocifisso. Allora, su questo zuccherino c'era una frase di Voltaire che dice: il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sempre sicuri di ciò che fanno e dicono. Amen. Noi non siamo imbecilli, e quindi a volte riflettiamo sulle cose, perché la riflessione è un modo per mettersi in discussione. Perché il pensiero può essere giusto, ma io l'ho interpretato nel modo giusto? A volte a Roma, quando uno parla male, che non si capisce, si dice: io ho capito, ma te che hai detto? Ok, a volte il pensiero è giusto, ma viene distorto dalla nostra mentalità, che è formata in un certo modo. Stamattina con Corrado stavamo parlando di mappe mentali. Noi a volte abbiamo proprio delle mappe mentali, degli schemi che ci impongono di ragionare in un certo modo, e questa oggi è una gran moda. Io tanti anni fa, prima di convertirmi, praticavo il New Age, quindi conosco bene come funzionano quelle dottrine di elaborazione, rielaborazione del pensiero e anche di trasmissione del pensiero per condizionare gli altri. Facevo New Age, mi sono occupato di programmazione neurolinguistica, che è proprio la capacità dialettica di parlare agli altri e di persuaderli di qualcosa che spesso non è. E noi abbiamo a volte degli schemi mentali che ci impongono delle cose che non riusciamo a cambiare. E quello che io voglio dare oggi come premessa è, abbiamo detto ieri, tanto Mauro quanto Corrado, stamattina Giuliano e anche io, abbiamo la stessa convinzione: c'è qualcosa che deve cambiare. Ma per cambiare qualcosa, qualcosa deve cambiare. sembra un gioco di parole assurdo, però la realtà è che le cose non cambieranno finché noi continueremo a fare e a pensare allo stesso modo di prima. Deve esserci una scintilla che ci impone di cambiare, deve esserci una volontà che ci impone di cambiare atteggiamento verso il nostro pensiero e verso le nostre cose. Poi abbiamo importato dagli americani degli schemi di chiesa che sono aziendali. Ieri vi dicevo che le prove archeologiche dimostrano che le chiese degli Atti erano circolari, non erano fatte così, dove c'è un palcoscenico, un pulpito, un chiamatelo come vi pare, e una platea che ascolta, perché il culto era della chiesa e la chiesa è fatta da tutti i credenti. Io senza di voi non posso fare nulla, voi senza il vostro fratello non potete fare nulla. Puoi dire al tuo fratello accanto, io senza di te non posso fare nulla. E come siete scalmanati però. Un po' convinti, eh? È vero. Allora, c'era un mio caro amico apostolo, oggi col Signore, ed era veramente uno di quegli uomini di Dio che vengono definiti colonne. Lui portò l'Evangelo dal Galles in Italia e lui diceva sempre: Ferruccio, non è un caso che i doni, i ministeri, siano cinque come le dita di una mano, perché un dito da solo non è in grado neanche di sollevare un foglio se non ha un altro che lo aiuta. E noi siamo questo, noi siamo semplicemente un corpo che ha necessità di creare sinergia, ok? Di far convergere le forze verso qualcosa. Noi abbiamo delle cattive abitudini che sono quelle di essere un pochino al centro delle attenzioni, e quando io vedo che tu stai svolgendo un compito, un ruolo interessante, io come chiesa, come altra parte della chiesa, avrei tutto l'obbligo e il dovere di dire: cosa stai facendo? Mi piace. Come posso aiutarti? Cosa stai facendo per l'Evangelo? È giusto? È buono? Come io posso aiutare te? Noi invece di norma facciamo un'altra cosa. Tu stai facendo, hai un progetto, bello, mi piace, adesso lo faccio anche io. Lo stesso progetto lo copio, lo clono perché voglio i riflettori su di me. La verità è che il Vangelo ha già un eroe ed è sicuramente molto più in gamba di noi, ed è Gesù Cristo. Non ci sono altri eroi nel Vangelo. Tutti quelli che vogliono diventare eroi del Vangelo sono dei falsari, perché di eroe ce ne sta uno, è sufficiente ed è molto più capace di noi. Quanto più noi, dipendendo da Lui, e questa è la necessità della Chiesa di oggi, possiamo camminare su novità di vita. Abbiamo però bisogno di un cambiamento. Fino a oggi le cose, come diceva ieri Corrado, non ci hanno dimostrato di aver avuto ragione. Quando noi facciamo un'evangelizzazione, accendiamo una schiacciasassi con tutto il personale per schiacciare una pannocchia, noi abbiamo fallito. È una menzogna, è una bugia, è un contentino che ci diciamo: ma anche per uno l'avremmo fatto, sicuramente. Ma noi abbiamo mezzi e risorse che vengono dall'alto, che ci possono permettere ben più di una cosa. Io un po' di tempo fa scrissi un pensiero, fui criticato da un paio di persone, e dissi: noi, scuole bibliche, evangelizzazioni, grossi impianti, la band che suona, il salmista, questo e quest'altro, facciamo 3.000 predicazioni, si converte una persona. Pietro, senza niente, neanche un impianto di amplificazione, ha fatto una predicazione, si sono convertite 3.000 persone. Provate a mettere sul piatto della bilancia questi due aspetti, questi due eventi. C'è un bello sbilanciamento. Ora, io non ho la soluzione, io non sono qui per dirvi: ma io la so più lunga di voi, io la so più corta di voi, io non lo so cosa bisogna fare. So soltanto che siamo in un tempo di cambiamento, in cui la Chiesa ha necessità di cambiare. Oh. Follia è comportarsi nello stesso modo e aspettarsi un risultato differente. Questa frase è di un bel pensatore, un certo Albert Einstein. Abbiamo bisogno di cambiare il modo di fare e di pensare. Oggi più che mai abbiamo bisogno di dipendere da Dio. Siamo tutti concordi in questo, dipendere da Dio, ma abbiamo troppo istinto a fare le cose. Abbiamo troppo istinto a prendere in mano le situazioni e gestirle per quello che abbiamo già imparato. Per quello che abbiamo già imparato dai successi o dagli insuccessi del passato, e non ci schiodiamo da quelle modalità, perché per noi sono dimestichezza acquisita, sono lavori confidenziali, li facciamo senza stare in una zona scomoda. Ricordate, ieri parlavo di zona di comfort. Noi amiamo stare in zone di comfort perché non ci spaventano, perché non ci mettono a rischio. Noi amiamo arrivare a un limite di fede dove il rischio non c'è, quando il miracolo grande, il più delle volte, avviene proprio quando tu vai oltre, in quella zona che ti pone a rischio. E non sto parlando di tentare il Signore, ma sto parlando di camminare in quello che Lui ci ha insegnato, che sono atteggiamenti di fede, quando Lui ti chiama a fare certe cose. Perché attenzione, anche la fede rischia, perché può diventare fanatismo. La fede, se non c'è un rema, una parola che viene da Dio e ti dice fai questo, diventa fanatismo e ti pone a rischio. Pietro, al comando di Gesù, uscì dalla barca e camminò sulle acque, come dicevamo ieri. E due sorelle fecero la stessa cosa nel Golfo della Manica, perché al grido di Dio ti fa camminare sulle acque, sono affogate tutte e due. Mi spiego, noi dobbiamo camminare su un fondamento che è la parola di Dio, viva e vivente. Abbiamo anche detto ieri, abbiamo visto quante volte in difficoltà grosse della nostra vita, problemi enormi, problemi che ti schiacciano sotto il peso, abbiamo visto come nulla è in grado di tirarti su quanto una parola che viene da Dio, quanto un fratello che dice Dio mi ha parlato di te e ti dà una, due, tre parole semplici. A volte sono non temere, io sono con te. È più sufficiente di qualsiasi altro studio biblico, qualsiasi altra teologia che ti vuole rassicurare, qualsiasi tua forma di sicurezza. Non temere, io sono con te. E parole di questo tipo possono scatenare e devono scatenare una rivoluzione. E se tu rimani immobile dove stavi, tu morirai immobile dove stavi. I superstiziosi diranno, sta confessando una parola negativa. Noi amiamo alterare i significati. Questo fratello non mi edifica perché sta parlando in modo duro. Sapete cosa vuol dire edificare? Noi abbiamo una cattiva interpretazione che edificare vuol dire vengo lì e ti faccio, quanto sei carino, va tutto bene. Edificare, io ti edifico. Oppure ti chiamo, come stai? Stai male? Gesù ti aiuterà. Allora molti pensano che edificare voglia dire delle sciocchezze abitudinarie che non hanno nessun valore e non hanno nessun peso in cielo. Edificare vuol dire costruire su fondamenta stabili. Le fondamenta devono essere stabili, altrimenti, come è scritto in Geremia, si costruisce con una malta che non regge. Se costruisci e il telaio, il supporto non può ricevere il materiale da costruzione che tu metti sopra, hai soltanto perso il tuo tempo. Val bene la pena investire più tempo nelle radici, nelle fondamenta, e lasciare che quel po' che Dio costruisce funzioni e rimanga stabile nel tempo. La Chiesa di oggi non ha bisogno di parole, non ha bisogno di messaggi, non ha bisogno di persuasione, ha bisogno di fuoco. E il fuoco di cui abbiamo bisogno viene unicamente dal cielo. Viene unicamente dal cielo. Non vi edifico ancora. Vi darò una notizia che vi metterà ancora più tristezza. Sapete come si sono fermati tutti i risvegli che il buon Dio ha mandato nel mondo? Sapete come si sono fermati? Quando gli uomini hanno detto c'è troppo caos, Si convertono troppe persone, i culti non hanno più ordine, cominciano alle 9 di sera e finiscono alle 6 di mattina. E poi ricominciano alle 8 perché la gente dorme 2 ore, ma è presa dalla presenza di Dio e torna in chiesa e si dimentica di tutto e la gente si converte. Tutti quelli che erano sulla via della salvazione, Dio li aggiungeva al suo popolo. Quando Dio si muove in questo modo, succedono cose incredibili e noi vogliamo quelle cose perché sono le sue opere, sono su fondamenta stabili. Ma voi non siete annoiati dei culti che non vi danno nulla? Io sono annoiato anche di me quando predico. Se io fossi lì, sbadiglierei come un matto. Noi abbiamo bisogno di fare, di vivere un Vangelo vivo. Non abbiamo più bisogno di parole, siamo teologici in un modo incredibile. Siamo come i bonsai, abbiamo delle teste gigantesche, ma siamo piccoli così. Siamo credenti bonsai. 2 settimane fa stavo battezzando una ragazza al mare di Anzio, una mia amica si è convertita a una situazione molto particolare, un tumore al pancreas. Stiamo pregando, stiamo credendo che Dio la guarisca, ma lei ha espresso il desiderio di battezzarsi, siccome è più che matura. L'abbiamo battezzata in acqua. E un fratello del posto ci raccontava che 25 anni fa, ad Anzio, che è una spiaggia del litorale laziale, c'era stato un grosso risveglio, una famiglia locale si era convertita, tutta la famiglia, e da lì era successo il finimondo. Tutt'Anzio si stava convertendo, ed Anzio è una città particolare perché era dove alloggiava, dove viveva Nerone, l'imperatore romano che era contro i cristiani. E questo risveglio dopo qualche anno si è fermato. Sapete perché? Perché qualcuno è venuto a mettere ordine. L'ordine dell'uomo non è l'ordine di Dio. Sono ordini diversi. Sono ordini diversi. Perché nessuno di noi può comprendere la grandezza di Dio. È scritto da qualche parte, forse in Romani, chi ha conosciuto la mente dell'Eterno da poterlo ammaestrare, io direi imbrigliare, perché a volte noi vorremmo che Lui facesse le cose che noi desideriamo, quando Lui sta desiderando esattamente il contrario, ovvero che noi facciamo le opere che Lui ha precedentemente preparato affinché noi le compiamo. La verità è che Dio ha un copione già scritto nella sua mente ed è perfetto. E per quanto noi possiamo impegnarci a variarlo con i nostri pensieri, col nostro essere un po' moderni, un po' migliori, un po' più svegli, un po' più intrisi di quello che vi pare, informatica, di media, quello che vi pare, saranno dei fallimenti. Perché Dio ha già preparato delle opere affinché noi le compiamo. Abbiamo solo bisogno di capire qual è il disegno che Dio ha per la tua vita, perché c'è un disegno scritto nel tuo DNA fin dalla fondazione del mondo, e finché tu non realizzerai quel disegno che Dio ha scritto e di cui ti dà la possibilità di essere partecipe, perché Dio non ti obbliga, ma ti dà la possibilità di essere partecipe, tu vivrai una vita da frustrato. Vi racconto una storia. C'era un grosso orologio a cucù e una mattina, scoccate le 6 del mattino, suona cucù cucù e cominciano a litigare i componenti fra loro. Uno dice: ah, noi siamo le sfere, se non ci fossimo noi a indicare l'ora, a che servireste voi altri pezzi? Al che arriva la molla e dice: oh, signori miei, ma io sono la molla. Qua se io non faccio muovere tutto il marchingegno, qui non si va avanti. Siete inutili anche voi. Al che la chiavetta per caricare la molla dice: beh, aspetta, ma se a te non ti carico io, ma a che servi? Ma dove vai? Al che zitto zitto, il perno dell'orologio, invisibile, insignificante, che teneva le due sfere, si ritira. Le sfere cascano. Capite qual è il senso? Capite qual è il senso? Non è importante avere un ruolo primario, ma è importante occupare il posto che Dio ha stabilito per la tua vita nel corpo, perché in quello tu sarai il migliore. al posto di un'altra cosa che non è la tua, tu sarai il peggiore. Questa era la premessa. Concludo la premessa parlando di un grosso problema. Quando si parla di imprenditoria, di marketing, di aziende specialistiche forti in un settore, si parla di know-how, è un termine inglese che vuol dire io so come si fa. Quindi avere il know-how di un settore è una cosa importante per un'azienda. Il problema della Chiesa di oggi è che noi abbiamo il know-how delle cose spirituali. Noi sappiamo tutto ormai come si fa. Abbiamo imparato come si fa una buona predica, abbiamo imparato come si intrattengono 100, 200, 300, 500 persone, abbiamo imparato delle tecniche evangelistiche, abbiamo imparato qualsiasi cosa, abbiamo imparato i dispositivi che servono per un buon culto, il proiettore, la croce messa lì, il condizionatore, le diapositive, il microfono e l'impianto, ma la verità è che tutto questo non serve a niente. È il tempo di buttare completamente via il nostro know-how. Dovremmo cominciare, non idealmente, già da domani mattina. Io vorrei che ognuno di voi, è un mio desiderio, sarebbe bello, lo farò anch'io, cambiasse un solo aspetto della propria vita, un solo modo di approcciare con Dio. A volte abbiamo anche delle preghiere liturgiche e noi critichiamo i cattolici perché dicono l'Ave Maria, hanno le novene, hanno il rosario, bla bla bla, ma noi a volte siamo uguali, abbiamo degli schemi, non parliamo più con Dio, gli recitiamo delle cantilene di cui non ne può più. Vi posso assicurare che non ne può più. C'era negli anni, fine degli anni 80, quando mi sono convertito io, era il tempo delle richieste. Allora si chiedeva. Poi qualcuno ha detto, ma insomma non si può chiedere sempre a Dio, ma diamo qualcosa, ringraziamolo di quello che ci dà. Allora è entrata un'altra formula, ed era quella del grazie. Oggi se tu senti qualcuno pregare, farà una lista di grazie. Signore, grazie per questo, grazie per quello, grazie per quell'altro, grazie per quell'altro ancora. Ma lo capite che Dio non ne può più? Non ne può, è sfinito. Grazie per questo, grazie per quello. Ma se provassimo a essere spontanei, se provassimo ad essere veri, se provassimo a dirgli, Signore, c'è una novità, io ho paura perché in questo momento non mi fido che risolverai il mio problema. Voi pensate che Dio vi direbbe, non hai fede, schiatta. È questo, il vostro padre è questo. Io ho cominciato a confessare le mie debolezze a Dio quattro anni fa. Stavo chiudendo un mio ufficio di rappresentanza a Roma, abitavo a circa 12 km dal posto di lavoro e il posto di lavoro era vicino all'università di mia figlia, quindi la mattina partivamo da casa mia, arrivavamo al mio posto di lavoro e poi Rebecca continuava per l'università. E questi 12 chilometri erano 12 chilometri di rabbia, perché il traffico di Roma è pazzesco. Non potete capire, per fare quei 12 chilometri impiegavamo circa un'ora e 15 minuti. Un'ora e 15 minuti ad andare, un'ora e 15 minuti a tornare. 2 ore e mezzo della nostra giornata erano buttate in macchina in mezzo al traffico. Assurdo, assurdo. Finché alla mattina ho detto, ma possiamo utilizzare questo tempo in un modo costruttivo? E così pensammo con Rebecca di cominciare a pregare, usare quelle 2 ore e mezzo tutti i giorni per parlare con Dio. Fu bello, fu molto bello. Cominciavamo a pregare. Signore, grazie per questo nuovo giorno. Grazie per la macchina. Grazie per il riscaldamento acceso nella macchina. Grazie perché abbiamo dei bei cappotti. Grazie perché il traffico non è tanto. Grazie perché la macchina forse oggi consuma un po' meno. Grazie di qua, grazie di là, grazie di là, grazie di là. E una mattina, dopo circa un mese in cui Dio faceva, ti prego, basta, basta, ebbe una rivelazione dove Dio gli diceva proprio questo. Ma perché? che mi ringraziate di cose di cui non siete neanche convinti. Parlate invece delle cose di cui non siete convinti, delle paure, dei problemi da risolvere, dalla bolletta che ti sta spaventando. Stavo chiedendo l'ufficio, non avevo un soldo peggio da adesso, ero disperato. E così facemmo, così cominciammo a parlare con Dio di tutte le verità, la sincerità. Io quando parlavo, ormai l'ho perso da molti anni, quando parlavo con mio padre non facevo il supereroe, gli raccontavo le mie paure, i miei timori, le mie ansietà. E lui era in grado di rassicurarmi, perché non basta raccontare a Dio i timori. Noi abbiamo il piccolo vantaggio che abbiamo una sua parola che è un perfetto bilanciere a tutte le nostre difficoltà. Non abbiamo un padre che ci lascia soli nel problema, non abbiamo un padre che ci lascia immersi nelle difficoltà. Anche quando la sua volontà è diversa dalla nostra, abbiamo un padre che interviene in tutte le nostre debolezze. Ma come può intervenire se non abbiamo l'onestà intellettuale di raccontare a lui la verità? Potresti dire al radiologo: il mio fegato non è ingrossato, quando lui ha una lastra davanti e ha un fegato tanto. È sciocco, è sciocco. Possiamo non dire a Dio la verità, le nostre paure. L'ultimo momento dell'adorazione, io ho avuto un peso forte, non so chi, forse è banale fra tante persone, ma so che alcuni di voi hanno un peso enorme, hanno un problema e hanno paura di quel problema. Hanno paura e sono qui aspettando una risposta dal cielo. E la risposta, senza avere un rema, io te la posso dare. Dio ti tirerà fuori da quel problema. Dio ti tirerà fuori da quel problema perché è la sua natura. È la sua natura. Se tu oggi sei qua e di problemi ne hai vissuti tanti e tanti e tanti, è perché lui non ti ha mai abbandonato. È sempre stato lì con te, anche quando non lo hai realizzato. Qualche tempo fa Dio mi parlò, mi diede una parola e mi disse: Ferruccio, quante volte hai avuto paura nella tua vita perché avevi un problema? E io ho pensato un po', ho detto: ammazza, Signore, tantissime. E lui mi ha detto: ma come stavi dentro? E io ho detto: male, molto male, ho avuto paura, ho sofferto, ho somatizzato. E Dio mi ha detto: se tu ti fossi fidato di me, i problemi li avrei risolti comunque come te li ho risolti, ma tu non avresti sofferto, tu non avresti avuto paura. È onesto parlare con Dio, è onesto essere trasparenti, perché Lui non ti lascerà mai solo. Lui è la tua parte mancante, è quel pezzo di braccio che ti manca per afferrarlo, è la forza che ti serve sulle gambe quando non ce la fai più a camminare, è il coraggio che ti serve quando hai paura. Lui è stato fatto apposta per essere quella parte che ti manca per toccare costantemente il cielo. Quando noi siamo inadempienti o non riusciamo a raggiungere il cielo, tremiamo e diciamo: non ce la faccio, non ce la faccio, come farò? Perché vorremmo essere dei giganti, ma Lui sa che non siamo giganti. Non siamo fatti per essere giganti, siamo fatti per aver bisogno di Lui, di Gesù, che è la nostra parte mancante, è quello che ci occorre per vivere una vita dignitosa. Parliamo di scienza? Vi rattristate con questi discorsi? Proviamo da domani a cambiare qualche piccola cosa in noi. Proviamo a levare degli stereotipi. Forse altro che facciamo su un passo pulpito e predichiamo con gli iPad per terra. È una cosa, è già un inizio. Scherzo naturalmente. Non ho capito. Quante volte io mi dico: non hanno avuto fede? Pietro è affondato sotto l'acqua, Abramo e Sara è apparso l'angelo e ha detto: avrei un figlio, sono messi a ridere. Qual è il problema? Qual è il problema? Perché no? La fede si acquisisce anche con l'esperienza. No, ripeti quello che ha detto, così non sentiamo quello che ha detto lui? Io lo faccio ripetere a lui. Qua non ci arrivo.
Vabbè. No, ho chiesto, siccome molte volte ci dicono, dici sempre che praticamente a Gesù digli che sei forte, perché sai, io sono guarito, Gesù, magari hai un problema, non lo dire che hai il problema, digli no, io credo in te, per cui vengo guarito, cioè, per le tue leviture sono stato qui, quindi uno si attacca a queste cose, per fede, no? Allora io dico, lui giustamente diceva, no, dobbiamo dire, essere sinceri, no papà, ho paura, mi sento male, allora che fa? Viene meno la fede, perché la fede io in lui ce l'ho sempre. Oppure così a me piace più parlare come ha detto lui, perché non nascondiamo le nostre paure, perché dato Dio ci vede il cuore, le paure le vede. Però appunto sembra che uno lo vuole quasi prendere in giro, no, non le dire queste cose, perché se no lui non ha fede, perché gli devi dire sempre no, io ho preso in te, per cui quella cosa verrà superata. Questa era la domanda.
Adesso dirò una cosa e verrò licenziato subito, senza neanche la liquidazione. Sapete il versetto che dice ora la fede è? Ora la fede è certezza di cose che si spera. Ve lo posso dire? Quella traduzione è sbagliata. Perché il versetto dal greco dice ora la fede è ipoestis. Ipo è quando Mauro ha l'ipotensione, che vuol dire? Cala, sotto, ipo estis, stare sotto. La fede è il fondamento delle cose che si sperano, non la certezza, perché dire che la fede è una certezza è un perfetto ossimoro, ghiaccio bollente, non esiste. Ok? La fede è fondamento di cose che si sperano, non certezza. Mi dispiace, qualcuno l'ho deluso, qualcuno l'ho ammazzato, però è così. Però dal greco è così. Noi dobbiamo dirci la verità, non ci dobbiamo sviolinare, non raccontare le sciocchezze, perché fa tanto bene all'animo. Io sono contrario al New Age, vengo da lì, l'ho praticato anni, vengo dal training autogeno, mi suggestionavo fino a sentire caldo quando faceva freddo. Basta, basta, è il tempo della verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, ma la menzogna vi legherà sempre di più e vi lascerà frustrati. È la verità che fa liberi e la verità non è un momento. Non è una cosa che si acquisisce in un attimo. Conoscerete in futuro la verità e la verità vi renderà liberi. Se tu pensi di essere libero soltanto perché hai fatto l'appello della salvezza, ti dico, sei in una perfetta illusione. La verità ti renderà libero nel tempo. Serve tempo, serve esperienza, serve camminare con Dio. Camminare con Dio, passeggiare con Dio. Le più belle rivelazioni della mia vita le ho avute in un prato vicino casa, camminando per ore con Dio. E mi ha parlato di cose che mi hanno sconvolto. A volte mi ha parlato con termini che io neanche conoscevo. Ho dovuto prendere il vocabolario e andare a cercare. E parlavo con Dio come parla un bambino. Quando io mi sono convertito, sono stato battezzato con lo Spirito Santo e io so, purtroppo sono una mente razionale, sono troppo logico ed è un limite, ma sono fatto così. E chiesi a Dio, Signore, come avviene il battesimo con lo Spirito Santo? Ma sei tu che da fuori entri dentro, è qualcosa che abbiamo già dentro e tu l'accendi, come avviene? E Dio mi disse una sola parola. E invece no, mi disse una parola che non conoscevo e mi disse, è un'osmosi, che è un termine che non conoscevo e neanche oggi ce l'ho chiaro che vuol dire. Andatevela a cercare. So però che quella domenica, il predicatore in chiesa parlò del battesimo con lo Spirito Santo e disse, è come un'osmosi. E io so che Dio mi aveva parlato. E tante volte Dio, perché io sono logico, sono una mente razionale, Dio molte volte ha dovuto parlarmi con termini che io non conoscevo, perché lui sa che se mi usa dei termini che io conosco, dico, sono stato io, è la mia mente, il mio pensiero, l'inconscio, qualsiasi cosa. Ma lui, quando fa le cose, mette una firma. E dove c'è la sua firma, c'è vittoria. Dove c'è la sua firma, c'è vittoria. Amen. E noi parliamo di miracoli, ma io stasera vi voglio raccontare che voi siete la più grande vittoria di Dio. Ieri dicevamo che il creato e la creatura sono il sogno di Dio. Noi siamo la realizzazione del suo sogno. Quando noi abbiamo un sogno e quella cosa si realizza, noi la teniamo non da conto di più, perché è qualcosa che abbiamo desiderato. E quando Dio ha creato l'uomo, ha realizzato il suo sogno più grande, il suo sogno più grande. E dice così: allora il Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi c'è un Salmo 139 verso 14 che dice: io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Allora molti di noi si guardano allo specchio e dicono: beh, effettivamente è vero, e che mi manca? Quanto sono carina, guarda che belle labbra carnose, ho gli occhi verdi, sono alta 1,76. La realtà è che Dio non sta parlando di noi, ma sta parlando della sua creatura e del potenziale che lui può mettere in noi. Non dico che facciamo schifo, assolutamente no, siamo bellini, ma Dio sta parlando di una creatura che è meravigliosa e di cui non ci rendiamo conto della complessità. Noi siamo un'opera d'arte, la più grande che si possa concepire. Se tu sapessi come sei fatto e quello che sta lavorando adesso dentro di te, anche mentre sbadigli, è meraviglioso. È meraviglioso. Sapete, c'era quel pastore che chiama un fratello e dice: senti, sveglia quella sorella che si è addormentata. E lui fa: pastore, tu l'hai fatta addormentare e tu te la vai a svegliare. Torniamo all'uomo. Allora, vi voglio dire qualche cosa sull'uomo che vi sconvolgerà, su come noi siamo fatti, e vorrei che voi faceste un viaggio dentro voi stessi. Per un attimo fate come si fa con i polpi quando si pescano, si rovesciano, e guardatevi dentro. Pensate un attimo a come siete fatti. La lunghezza del DNA in una singola cellula umana è di 2 metri. La lunghezza del DNA di una singola cellula umana è lunga 2 metri. Pensate quante informazioni. Hai capito? Corrado, stavo dicendo una battutaccia, ci vuole poco. Ascoltate, ascoltate, perché è importante conoscere anche, è importante anche conoscere come Dio ci ha concepiti. Ragazzi, vi licenzio senza liquidazione, chiamo il capo, eh? Il numero di lettere in codice contenute in quei 2 metri di DNA sono 3,2 miliardi. La lunghezza di tutto il DNA contenuto nelle cellule di un essere umano sono 20 milioni di chilometri, ovvero la distanza che c'è tra la Terra, Plutone e tornare. Tutto questo è dentro di te, in un codice meraviglioso che stabilisce parametri incredibili. Noi abbiamo a volte il concetto che è un fallimento ciò che a noi appare tale, ma non sappiamo che siamo parte di un disegno molto più complesso, guidato da un regista che è molto più bravo di Stanley Kubrick. È un regista che calcola tutto, perché se ci ha fatti in questo modo, quanto più sarà in grado di gestire la mia e la tua vita. E quando nella nostra vita succedono guai irreparabili, è soltanto quando noi non siamo in grado di camminare insieme a lui. Camminare insieme a lui, perché camminando insieme a lui si possono passare dei guai, ma non conosco una sola storia di un uomo o di una donna della Bibbia che sia stato un fallimento, a parte quelli che erano destinati a questo, Giuda, poi fallimento, non so, c'è chi dice anche che sia stato salvato, non è compito mio, grazie a Dio, non sta a me giudicare le persone. Nel cervello umano ci sono i neuroni e ce ne sono circa 100 miliardi. I neuroni sono come si possono definire? Sono delle stazioni che trasmettono impulsi e noi costantemente siamo tempestati di impulsi che ci fanno gestire le cose. Lei adesso non si accorge, sta muovendo le gambe, lei sta facendo lavorare un'infinità di impulsi che hanno una logica ferrea. Lui sta sorridendo uguale, io gesticolo senza rendermene conto e sto muovendo un'infinità di impulsi che Dio ha messo in me e in te. Tu sei una macchina perfetta e tanto più lo sei nel fisico quanto puoi esserlo nello spirito. C'era un pescatore di nome Pietro, non so se l'avete sentito, un negozietto qua di, non vende surgelati, pesce fresco, che a un certo punto della sua vita si mise a rischio di un grosso fallimento, che se avesse toppato quella volta noi non staremmo qui, perché ci vergogneremmo di lui. E lui è andato davanti a uno zoppo e gli ha detto: oro e argento non ho, ma quello che ho te lo do, forse adesso ti guarisco le gambe. No, ha detto, alzati e cammina, perché lui aveva realizzato che il Dio che viveva dentro di lui era in grado di fare sì queste cose dei neuroni, sì queste cose del DNA, ma sapeva fare delle cose nello spirito molto più potenti. Uno di noi, sottomesso a Dio, potrebbe infuocare una nazione in 2 giorni. Uno di noi, sottoposto e sottomesso a Dio, con giusti ideali, non personali, non narcisistici, non edonistici, non egoistici, con ideali d'amore, come ha fatto Pietro, potrebbe in 2 giorni infuocare una nazione. Noi possiamo farlo, ma abbiamo necessità di cambiare le nostre mappe mentali. Abbiamo bisogno di cambiare le nostre strutture mentali. Vi prego, aiutatemi a cambiare le mie. Io non so da dove devo cominciare. Io non lo so, sono onesto con voi, non lo so, ma so che dobbiamo cambiare. Abbiamo bisogno di togliere tutto quello che produce ruggine nel sistema. Abbiamo bisogno di novità che vengono da Dio. Non abbiamo bisogno di intuizioni e nuove strategie. Ne abbiamo provate fin troppe. Le strategie sono all'ordine del giorno. Noi vediamo ministeri dove non esistono. Quella sorella al ministero dell'umorismo. Tanto sta la mia, ma chi l'ha inventato? Quella sorella al ministero dei canovacci. Ma chi l'ha inventato? Poi c'è anche il ministero, l'avete visto? C'è un ministero che va molto di moda. Quando qualcuno prega e la gente cade sotto l'unzione, coprono tutti, anche se sono maschi con i pantaloni li coprono. Ma perché li coprono? Sono malati, non capito? Ma io so che lo fanno per un fatto di decorosità, di dignità, ma io lo capisco che hanno le gonne, ma io sono caduto sotto l'unzione, ma freddo non ne avevo, anzi. È un atto profetico, ho capito. E quindi abbiamo anche il ministero dei cappottini, che è un'altra cosa aggiunta. Io qua sulla scrittura non l'ho mai trovato, il ministero dei cappottini, non so se la versione vostra, la mia non lo porta, ma... Sapete quanti litri di sangue... Ti è piaciuto il ministero dei cappottini, eh? Che non lo so. Sapete il vostro cuore... In onora, che sentite le sciocchezze che vi dico, quanto sangue pompa? In onora? 6 litri in onora. Vediamo, qualcun altro. 343 litri in onora. Siamo una macchina meravigliosa. Non esiste una macchina che dura 70-80 anni con piccole revisioni, come sono quelle che facciamo noi quando andiamo dal medico della mutua, che fa un lavoro così faticoso, oneroso, senza stancarsi. Il tuo cuore pompa 343 litri l'ora e questo l'ha fatto lo stesso Dio che ti dà Spirito Santo senza misura. In un anno un cuore umano pompa 3 milioni di litri di sangue. Qualsiasi altra pompa fatta dall'uomo si guasterebbe in molto meno. Andiamo avanti con la storia dell'uomo. La lunghezza del sistema circolatorio dell'uomo tra arterie, vene e capillari è di circa 100.000 km, due volte e mezzo la circonferenza della Terra. La lunghezza del sistema circolatorio dell'uomo tra arterie, vene e capillari, quindi in una sola persona, ci sono 100.000 km di tubicini, ovvero due volte e mezzo la circonferenza della Terra. Questo sta dentro ognuno di voi. E adesso voglio fare una cosa per dimostrarvi un'altra. Corrado, prendi, prendi. Allora, lui per fare questo movimento ha attivato migliaia di parametri, ha calcolato la distanza, ha calcolato la forza con cui doveva prendere l'oggetto, perché la sua mente ha realizzato che era un oggetto leggero dalla velocità e dalla traiettoria con cui veniva secondo il mio lancio, e l'ha afferrato in un modo delicato. Se fosse stata una pietra, lui sarebbe stato molto più fermo. E per creare quell'equilibrio, sapete quanti muscoli ha mosso? Indovinate. 300 muscoli per creare quella posizione di equilibrio. Io se totto te li toglierei. Che vi voglio dire con questo? Che vi voglio dire? A me fa piacere che vi fa sorridere, ma io vi voglio dire che siamo una macchina meravigliosa, tanto meravigliosa che manco l'ho presa. Ma io sono destro, non sono mancino. Siamo una macchina meravigliosa, siamo una macchina meravigliosa. Siamo l'opera più importante che Dio ha fatto. Io vorrei, con la destra, Corrado, con la destra. Fammele basta, il gol della bandiera. Allora, devo dire che però la macchina uomo perfetta, dopo una certa età, comincia a perdere colpi. E questa è la dimostrazione. Mi fa molto piacere che vi stiate divertendo, ma io veramente voglio trasmettervi delle sicurezze riguardo alla grandezza del nostro Dio. Io so che forse vi avrei potuto incantare di più se cominciavo a citare versetti e bla 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 bla, ma credo che siamo saturi di versetti, saturi di virgole, di interpretazioni, di manipolazioni di versetti. Abbiamo bisogno di fidarci nuovamente di Dio. Abbiamo perso fiducia in Dio e ci fidiamo dei surrogati di Dio. Ci fidiamo dei surrogati. Ieri parlavamo di tecniche. Noi usiamo un'infinità di tecniche, siamo abitudinari. Dobbiamo imparare a camminare dove non abbiamo sicurezze. Mi pare che Corrado stamattina parlava di questo. Camminare dove non abbiamo sicurezze, camminare sull'acqua, camminare su cose che non ci danno sicurezza, perché le cose che non ci danno sicurezza sono supportate da Dio. Io mi sono trovato nella mia vita molte volte a dover fare dei lanci nel vuoto. Avevo due scelte: rimanere dove stavo, in una posizione di precedente maturità, o fare un atto di fede. Quindi fare delle scelte che mi portavano in posizioni instabili, di insicurezza, a mio rischio. E ogni volta che ho fatto una scelta di quel tipo, posso garantirvi, e ve lo dico davanti a Dio, ho sempre trovato una soluzione inaspettata. Non una volta sono rimasto deluso da Dio, ma non lo dico perché devo fare lo spirituale, perché devo difendere Dio, perché è molto più abile di me a difendersi, ma è verità. Tutte le volte che ho fatto un passo di fede, che non era dettato dal mio individualismo, da un egocentrismo, una voglia di apparire, ma scelte di fede serie, io ho trovato sempre la sua mano. Potrei raccontarvi migliaia di episodi di questo genere. Stamattina me ne veniva in mente uno, un mio amico pastore Andy Thomas, tu lo conosci, Chiesa Apostolica? Sì, forse sì. Andy Thomas era il vice direttore della British School di Roma, che è una scuola d'inglese molto importante, forse la più importante. Lui è un pastore e a un certo punto sentì l'esigenza di ridurre, lui era prossimo alla promozione come preside della scuola, era vicepreside, vi ho detto, e stava per diventare preside, ma avrebbe dovuto dimostrare un maggiore impegno, era già anche professore, insegnante della scuola, ma lui sentiva che Dio lo chiamava a un servizio più intenso delle sue cose, e lui, al contrario di quello che umanamente quasi tutti quelli che non appartengono a Dio avrebbero scelto, scelse il contrario, di diminuire le ore di lavoro. Fu visto molto male dalla scuola, non ebbe quella promozione, ma dopo un mese lo chiamò Chuck Hall della TBNE a tradurre tutte le predicazioni di Benin e ha guadagnato molti, molti, molti più soldi che se avesse avuto. Questa è una meraviglia del creato. Ciao amore. Nonna. Ha guadagnato molti più soldi che se avesse avuto quella promozione e ha avuto tutto il tempo di servire il Signore in un modo molto più profondo e molto intenso. Sono scelte, sono scelte. Io vi voglio incoraggiare a fare delle scelte di fede ponderate che nascano da Dio, che siano nella sua volontà e che non siano nostri ideali, nostri desideri. Continuiamo un attimo con questo viaggio intorno all'uomo. Vediamo piano piano di portarla alla conclusione. Il naso. E lì voglio riparlare un pochino del caso, dei casi. Avete visto che il naso ha le narici verso il basso? Qualcuno potrebbe dire un caso. Avete provato a immaginare cosa potrebbe accadere in una giornata di grandine se le vostre narici fossero al contrario? È un caso. Nell'uomo ci sono un'infinità di casi. Un'infinità di casi, ma sono tutti casi che hanno una logica ferrea. Avete visto che dentro al naso avete dei pelucchi? Sapete a cosa servono quelli? Ce li ha messi il caso per fermare polvere e batterie. E se per caso qualcosa li oltrepassa, avete visto istintivamente cosa accade? Come mai? È il caso, madre natura. Voi ce l'avete una mamma così, madre natura? Allora, il tuo naso, e anche il mio, può riconoscere fino a 50.000 odori differenti, perché attraverso un sistema di neuroni trasmette le informazioni al cervello. 50.000 differenti odori. Produrre in laboratorio una macchina che ha una capacità di distinguere 50.000 profumi è una cosa impensabile. Sapete, non riescono a creare un robot che abbia quello che ha fatto Corrado, cioè mantenersi in equilibrio dopo un movimento veloce. Non esiste, perché sono tantissimi i ricettori che entrano in funzione, i meccanismi che calcolano il peso, l'ammortizzazione del colpo, la traiettoria, tutto. Quanto siete belli!
Siamo belli!
Dio fra della canta a te, sei una meraviglia! E adesso digli anche, sono una bugiarda. Parliamo velocemente dell'occhio. Allora, l'occhio, che è frutto di un caso, è... vi interrogo, eh? L'occhio è formato da 30 componenti essenziali e in mancanza di uno solo di questi componenti, l'occhio umano non potrebbe funzionare. Un occhio umano è formato da 10 milioni di collegamenti elettrici e può distinguere fino a 10 milioni di colori. Una macchina fotografica sofisticatissima ne può distinguere 16.000. Un occhio pesa 8 grammi, una macchina fotografica che distingue 16.000 colori pesa 733 grammi. E tutte le cose che l'uomo vuole imitare prendendo spunto dall'uomo sono impossibili a realizzarsi, perché noi siamo una macchina perfetta. Perfetta. Se tu vedessi come è fatto un orecchio umano, le parti interne, le parti esterne, i ricettori, la trasmissione dei suoni, E anche qui entra in ballo il caso che vi ha fatto le orecchie, che fanno un po' la funzione del radar e sono poste in questa posizione. Ma tu immagina se le orecchie, per sbaglio del caso, fossero girate e fossero al contrario, cioè così. Provate a mettere le mani così. Provate a mettere tutte e due le mani così, tutte e due. Come mi sentite? Bene? E se io parlo piano? E se io parlo piano? Capite? Cioè il nostro caso, il nostro buon Dio ha calcolato tutto per renderti una macchina perfetta. Non ho detto bella, attenzione, ho detto perfetta. Ho detto perfetta. L'orecchio è formato da 12 parti, vabbè, inutile che vi sto a spiegare tutto, come l'occhio mette a fuoco, regola anche in virtù della luce che vede, restringe e allarga la pupilla, ma vorrei che vi fermaste un attimo a riflettere su tutte queste cose. Se la Bibbia ci dice io sono fatto in modo stupendo, è perché realmente Dio ci ha fatti in un modo prezioso e stupendo. Prezioso è stupendo. L'uomo è una macchina autoriparante. Se la gomma della tua macchina si buca devi andare dal gommista, se ti fai un taglio su una mano dopo poche ore si rimargina e si chiude da sé. Tu sei una macchina meravigliosa e sei il centro del sogno di Dio. Dittelo, io sono il centro del sogno di Dio. E se ti ha fatto così perfetto, quanto tempo ha dedicato a pensare come farti? E dopo tutto questo lavoro fatto, che probabilmente gli è costato un attimo, ma puoi pensare quanto è grande il suo amore per te? Puoi provare a scoprire, non facciamo retorica, il versetto biblico io ti amo, prova a pensare un attimo quanto il suo amore può essere grande per te. Tutta la Bibbia è un messaggio d'amore dall'inizio alla fine e le parti salienti, ovvero l'inizio e la fine della scrittura, non parlano né di dottrina né di teologia, ma parlano di creazione, di cieli, di terra, dell'uomo. E Apocalisse 21 finisce con nuovi cieli e nuova terra. Perché Dio ha destinato all'uomo che purtroppo è fallito in un concetto, è fallito in una dimensione di peccato, quindi è entrata la malattia, è entrata la morte, ma ha trovato una soluzione meravigliosa. E la prima creazione ha una nuova creazione, dove la sua creatura non sarà più sottoposta né al dolore, né alla morte, né alla sofferenza. E questa è una meravigliosa notizia. Noi a volte pensiamo, siamo spaventati dalle circostanze della vita perché pensiamo al dolore. Io sono, credo di essere una buona cintura arancione di dolore, ho avuto tante prove nella mia vita, gloria a Dio per quelle, ma posso dire che l'amore che Dio ha per ognuno di noi è molto più grande. Noi pensiamo alla lunghezza di una vita che in media è 75-80 anni. Ci lamentiamo dei momenti di difficoltà, ma non pensiamo che Dio ha riservato alla sua creatura, ovvero a noi, un tempo eterno, dove non ci sarà più né dolore, né sofferenza, né malattia. E noi siamo dei buoni calcolatori ed io so che se io vi chiamassi uno ad uno e vi mettessi davanti una bilancia con scritto soffrirai tutta la vita, ma avrai un'eternità meravigliosa. Io so che ognuno di voi direbbe benvenga quella sofferenza per avere questa meravigliosa eternità. Noi non stiamo chiamando, io non vi sto invitando a cercare la sofferenza, perché la sofferenza è sofferenza, fa male, fa dolore a tutti, ma quello che voglio dirvi è il parametro di relazione con un tempo limitato di 50, 60, 70 anni e un'eternità. E vorrei farvi capire il concetto di eternità, perché noi lo realizziamo in parametri umani. Eternità quant'è? È un casino di tempo, un'eternità, lo dice la parola, eternità è un'eternità. Provate un attimo a immaginare, chi di voi è stato al mare qui a... provate un attimo a immaginare dove il vostro sguardo arrivava vedendo sabbia. Sabbia. Ci siete? Ci sei? Prova a mandare il tuo sguardo su quella spiaggia, gira lo sguardo a sinistra, gira a destra, ti stesse di sabbia. Prova adesso a immaginare quanti granelli di sabbia potevano essere lì. Puoi immaginarlo? Prova a farlo 10 secondi. Prova a... chiudi gli occhi, stringi la mente e immagina un numero. Quel numero rispetto all'eternità è meno di una goccia, è meno di una goccia. Non puoi immaginare l'eternità. Per questo io dico, qualsiasi sia la circostanza della tua vita, bella, brutta, piacevole, non piacevole, problematica, è niente. È niente. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare al tuo discernimento, ma riconoscilo in tutte le sue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. L'ho recitato, ma adesso lo vediamo insieme. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, intanto non dice con una parte del tuo cuore, cioè non rimanere nella tua zona di sicurezza. Confida con tutto il tuo cuore, quindi esponiti anche nella tua fiducia in Lui. Esponiti nella tua fiducia in Lui con tutto il tuo cuore. E non ti appoggiare al tuo discernimento. Il tuo discernimento è quella logica che ti fa dire, ma mi hanno detto che è un cancro. Ma mi hanno detto che mi licenzieranno e da domani sono senza lavoro. Ma mi hanno detto che questo problema non lo potrò risolvere. Non ti appoggiare alla tua capacità di ragionare, perché la tua capacità di ragionare rispetto alla sapienza e alle possibilità di Dio è nulla. Nulla con tutti i 100 milioni di neuroni che tu ti trovi. La tua sapienza non può paragonarsi minimamente a una scintilla della sapienza di Dio. Dio apre porte inaspettate. Io scrivo racconti, Corrado lo sa, mi escono questi racconti, sono forse delle parabole, chi lo sa, non ha importanza. Una volta ne scrissi uno, era di un soldato che stava in guerra e era imprigionato sottoterra, cioè stava con questa cella, con l'unica porta blindata, chiusa. Lui era credente, c'erano i bombardamenti, e lui stava lì che pregava, Signore, liberami, 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 e stava lì inginocchiato a pregare davanti a questa porta. Era lì che fissava la serratura, fissava la serratura, fissava la serratura, ma non si apriva, e continuava a pregare finché Dio gli diede una parola e gli disse, io ti farò rivedere i tuoi cari. E lui quindi mise fede, dichiarò, ma che dichiari? Se Dio non ha detto, che dichiari? Dichiarò quello che Dio aveva detto, io ti farò vedere i tuoi cari. Mise le mani davanti alla serratura, ma non accadde nulla. A un certo punto sentì l'esplosione di una bomba mentre aveva gli occhi chiusi in preghiera e le mani su quella serratura. Aprì gli occhi e vide che la bomba aveva divelto i cardini che lui non stava guardando. Qual è il senso? Noi a volte ci aspettiamo la soluzione che noi nella nostra logica abbiamo immaginato. Una porta come si apre? Dalla serratura, e guardiamo lì. Mentre Dio sta operando da un'altra parte, sempre a favore della tua e della mia vita. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare al tuo discernimento, alla tua capacità di ragionare. Riconoscilo in tutte le tue vie, riconoscilo in tutte le tue vie, ovvero le circostanze della tua vita. Se tu cammini con Lui, sono solo circostanze, perché abbiamo visto ieri che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Credo che se noi facessimo nostro con estrema convinzione questo verso della scrittura, noi non avremmo più timore di nulla. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Qualche mese fa ho comprato un'automobile. Dopo tanti sfascioni, ti metto in punizione? No, figurati. Ma no, ma lasciala stare. Mi trovavo in una strada dove c'erano i parcheggi su... No, non la fa piangere, piccoletta. Cuore di nonno. Come? Mi trovavo a parcheggiare la mia macchina sulla corsia di sinistra. C'era un tronco d'albero tagliato, coperto dalla macchina che era parcheggiata lì, quindi io non l'ho visto, sono andato avanti, mi sono infilato a retromarcia e ho dato una botta incredibile, ho frantumato il paraurti posteriore. Ed era un po' così, mi dispiaceva, la macchina era nuova, ma come faccio? Il danno l'ho fatto io, nessuno mi pagherà. È durato un attimo, poi l'esperienza mi ha portato a ricordare altri episodi simili dove Dio è intervenuto. È passata la rabbia, ho detto ok Signore, va bene, è successo, tu avrai un'altra soluzione. E già sapevo come avrebbe fatto, perché ripeto, l'avevo già fatto due o tre volte. Il giorno dopo vado a fare una lezione, parcheggio la macchina, quando sono tornato trovo la mia macchina con un altro che aveva parcheggiato con una Ford Mondeo in uno spazio così, quindi aveva frantumato il mio paraurti posteriore e quello anteriore dell'altra macchina. In pratica l'assicurazione mi ha pagato di un danno che era già stato fatto. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare al tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie e Lui sarà la tua soluzione. Il Dio meraviglioso che ha fatto il creato, che ha fatto te, è lo stesso Dio che si prenderà cura di te. Dio vi benedica.
Quanti hanno goduto questa parola? Eh? È bello. Dì alla persona accanto a te, sei uno spettacolo.